questa era la vecchia cantina che poi è stata riutilizzata per quella roba lì.
Ormai siamo qua da anni, proviamo lì. Ma questo potrebbe essere uno spazio
più ampio, più fresco.
Stiamo larghi, c'è silenzio.
Ma gliel'hai chiesto Giordano?
No.
Prima diglielo.
Giordano, posso chiederti una cosa? No, se potevamo usare un attimo questo studio in parte al magazzino per fare due parole. Dai, grazie. Vamos. È l'ex marito di mia madre, praticamente. Tipo, qua in tre, i tre Verdina possono stare. Vedete, sugli old spellets.
Io qua, lì, posto.
Si può fumare qua, no?
Senza esagerare, dai, vieni.
Dovresti evitare, dai. Ma è appena fumato. Dai, spegni.
Va bene. Ehi, cazzo, che suono secco che c'è.
Mi sa che è bello.
Figo.
Tra l'altro là, tu ci hai lavorato un po' qua in stasera.
Anche io ci ho lavorato.
Anche
qua.
Tu, e un po' tutti, sì.
Riempivo dei moduli, copiavo i 740.
Sì, era un ufficio di contabilità comunque. E
Geometra,
sì.
Io ho disegnato 2 anni qua perché ho finito scuola che avevo 16 anni, disegnatore edile.
Veramente, ho lavorato da sempre.
Sì, di là lavoravamo, quelli che ho il tecnigrafo.
Seriamente, quindi hai fatto veramente il tuo lavoro. Però.
Sì, veramente.
Perché vivevano qua, sì. Vivevano in questa casa.
Sì, dal 92-93 siamo entrati in quella sala prove che avete visto là prima. La sala prove era la mensa di questo asilo, che era qua dentro, e la mensa andavano là a farla, mangiavano là dentro. Poi quando siamo arrivati noi era un pollaio. Mi ricordo che c'era un coso di legno in mezzo, ti ricordi che passava? Perché era quello per tenere le gabbie delle galline, un palo di legno. Però sì, abbiamo iniziato a mettere dentro all'inizio la batteria, l'amplia chitarra, poca roba. Poi piano piano il nostro primo terzo è arrivato un po' di anni dopo, ecco. Dal primo bassista che abbiamo avuto, noi abbiamo sempre avuto i pezzi nostri.
Sì, però li mischiavamo con le cover.
Oh, Nirvana.
Melvins.
Green Day anche abbiamo fatto. Io.
Sì, dal vivo.
La prima volta che vi ho visto io avete fatto i Green Day, che mi sono incazzata, ah, che ho detto fate punk rock e poi fate Green Day.
Sì, perché i tipi dei locali volevano una certezza, almeno. E noi dicevamo dai, facciamo i Green Day.
Sì, poi si suonava tanto nei pub ai tempi. C'era un manuale degli insomnie, si chiamava qua, no? Con tutti i pub della Bergamasca e provincia. Non facevi altro che telefonare, è un gruppo. Lì poteva finire sempre un po' male, perché noi arrivavamo con il nostro stile un po' così. Il tipo al locale, tipo, smettetela, tipo, non va bene, no? È solo rumore, ecco. Io coi piatti, presente.
'25, 1997-2022, gli anni che hanno rivoluzionato la musica italiana. Un podcast prodotto da Lifegate Radio e Rock It. Scritto da Dario Falcini, Giacomo De Poli e Marco Rip. 1999, Verdena.
Fiato adolescenziale e al basso c'è Roberta. Ciao Roberta,
ciao,
come stai?
Bene.
Mi presenti il batterista?
Il batterista si chiama Luca.
Ciao Luca.
Mentre il cantante chitarrista si chiama Alberto.
Si chiama Alberto.
Mi ricordo bene la prima prova che ho fatto con loro. Cioè, il giorno che per ridere mi hanno detto vabbè dai, prendi il basso che ti dico le note così non perdiamo le prove perché non c'era il bassista. C'era qualcosa di speciale, insomma. Era tutto bello, figo. È la cosa giusta che doveva succedere in quel momento.
Sinceramente penso che la cosa del processo di unità in questo gruppo fosse anche stato facilitato dal fatto che io e lei eravamo fidanzatini. Cioè, fidanzatini, stiamo insieme eppure suoniamo. Una figata. All together. E lui e mio fratello era sempre a casa. Quindi ci potevo suonare di sicuro.
Ce li hai
perfetto,
tutti lì.
Perfetto, cazzo. Infatti a lei facevo capire che l'amavo tantissimo, ma non era vero. Era solo per averla di suonare.
Sì, no, poi ha funzionato musicalmente molto di più di prima. Cioè c'era più affinità.
Sì, con lei c'è arrivata più energia, quella giusta.
Mi sono sempre piaciuti i Melvins, anche loro avevano Lorax al basso per un periodo.
E quindi hanno detto, buona, va bene anche la femmina.
In realtà all'epoca eravamo in moltissime di giovani a seguire comunque un certo tipo di musica. Quindi, come si direbbe dalle nostre parti, da gadette, darci dentro.
Lavorare.
Esatto, ci si dà dentro.
Infatti qua si diceva sempre, tipo, quando uno diventava bravo, ho raggiunto i livelli di Bergamo, quando diventavo un bravo musicista, no? Talmente eri di provincia che quello era il metodo per... quando raggiungevi i livelli di Milano, spaccavi.
Siamo arrivati al demo vincendo un concorso nazionale di gruppi studenteschi. La serata finale l'abbiamo fatta per Pala Vobis di Spalla e Timoria.
Ah,
e quindi lì è stato uno dei nostri primissimi concerti davanti a un pubblico numeroso. Grazie a quel concorso musicale abbiamo conosciuto quello che poi è diventato il nostro manager. Lui era un giurato di questo concorso, si è innamorato follemente di noi e ci ha voluto fare da manager, e lui poi ci ha fatto avere il contratto discografico.
Mi ricordo quanto ci abbiamo messo a fare le registrazioni.
Abbiamo fatto 2 session.
Un mese abbiamo fatto in totale, no?
Sì, un mese.
Comunque tanto, cioè, pensavamo, io, se te facciamo il demo... In un giorno.
Sì, in realtà poi aveva fatto i suoni una volta e poi ci ha fatto registrare tutti i brani uno di fila all'altro.
Bello, sì, ci siamo stradivertiti vicino a Firenze. Prima volta che andavamo anche un po' fuori da casa così lontano. Ero minorenne ancora, quindi.
Interessante.
Canali è simpatico. E avevamo già fatto 2 demo in studio, più o meno professionali, quindi eravamo già abituati ad andare in uno studio. Quindi la differenza è che eri un po' più tranquillino. Che dormivi in giro, che la sera andavi a mangiare in giro, era un po' più...
Pagato dall'Universal.
Sì, pagato tutto dall'Universal. E quello mi ricordo soprattutto, sì, che si mangiava la sera.
In hotel.
Pensando a tutti i gruppi del consorzio, del giro lì.
Universal decise di coinvolgere Giorgio Canali perché, a detta del nostro discografico di allora, era l'unico in Italia in quel momento a poter registrare un disco così rock.
Era venuto a vederci in provincia di Milano, vi ricordate, prima, per conoscerci, per vedersi dal vivo una volta.
Cos'è che ce l'ha detto? Che sembravamo?
Facevamo cagare.
C'era un po' di casino, avevamo fatto quella sera. Però ormai lui era stato preso per il lavoro, gli toccava farci, No, vabbè. Lì hanno fatto proprio più da fonici, no? Siamo arrivati con i pezzi pronti, ci ha registrato, ci teneva sui murali, è stato bravo anche in questo.
Il disco usciva nel settembre 99, a giugno uscì Valvonauta come singolo e la casa discografica ci mandò a fare 2 concerti promozionali. Il primo era il Gods of Metal, come prima band alle 10 del mattino. Il secondo era l'Heineken Jamming Festival, anche lì in apertura della serata, che poi come headliner aveva Hall e Marilyn Manson. E
i Morgan, c'erano due artisti.
No, il giorno prima, quei Blur erano loro.
I Morgan.
Sì, me le ho anche sentite su da cartello, perché l'ho guardata male mentre suonava. Che in realtà non mi è piaciuto moltissimo quel concerto, perché c'erano troppi coriandoli, scenografia, invece io mi ricordavo le Hall, cuore sbarrato, incazzata e tutto, e dicevo, boh, lei ha visto sta ragazzina con la smorfia dal palco, poi però mi ha beccato nei camerini e mi ha sgridato, non si guarda male la gente, una roba del genere. Tanto non ho capito un cazzo, ero felice, basta io.
Sì, noi eravamo ammutoliti.
Gigantesca, tette gigantesca, tutto gigantesco. No, vabbè. No. Marilyn Manson era chiuso in una stanza al buio. Chissà che cazzo faceva al buio.
Vabbè, al Gods of Metal abbiamo ricevuto anche tanti insulti, ma è stato fighissimo lo stesso, secondo me, perché ricevere gli insulti dei metallari è come ricevere un complimento, secondo me. Quindi io ne vado ancora orgogliosissima di tutte quelle dita medie.
Tutte verso di te.
Esatto. Me le tengo tutte per me. Line che invece era stato proprio un salto, perché tutta la prima fila ci chiese gli autografi ed è una cosa che ci sconcertò parecchio, perché lì è stato proprio un salto, ho detto, ah, occhio, cosa sta succedendo? E anche se non Alvonauta è andato in alta rotazione su MTV perché ha capito che era la hit dell'estate a luglio.
Di sicuro dal vivo chi ci vedeva suonavamo per davvero, forse quello c'era una grande differenza tra noi e tutti gli altri. Cioè, cazzo, gli anni 90 in Italia era tutto tiki 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 tiki, cioè batteristi con 4 tom, 10.000 piatti. Non c'erano tanti gruppi in Italia, a me vengono in mente i primi One Dimensional Man anche. Loro erano un gruppo che veramente tirava fuori la grinta, quella che hanno certi gruppi americani, che fa paura, non è una grinta rock alla Zeppelin. È proprio che ti scaraventa una cosa addosso, è quasi hardcore. Proprio le orecchie che ti fanno male, insomma, quella sensazione lì. Poi penso che le melodie vocali pop che fa Albi abbiano influenzato anche un certo tipo di pubblico. Anche
ricordo le recensioni però che dicevano che assomigliava a me gli After Hours. Non avevo mai sentito gli After Hours.
Ah, dai, le recensioni dicevano tutti Nirvana, Nirvana, Nirvana.
Sì, però se dovevano mettere una roba italiana, cioè per paragonare il cantato, mettevano...
Primo nome che gli...
After Hours. Ah, con la A.
Sì.
Comunque avevamo scatenato parecchia rabbia, tanta energia, nel bene e nel male.
Sì, infatti abbiamo vinto peggiore e migliore disco noi nel 99.
Sì, c'era una buona fetta di pubblico che pensava non fossimo veri, poi si sono ricreduti col tempo, perché poi bastava che ci venissero a vedere suonare. La cosa più scocciante di tutte obiettivamente erano queste cattiverie, invidie di un pubblico nostro coetaneo. Mi ricordo, non so, venivano fuori dai concerti, ci insultavano.
Cercavano la risa.
In realtà questa cosa mi fa ridere perché un po' è la stessa cosa che avevamo fatto noi 2 anni prima con i Prozac più quando vennero a suonare a Bergamo, capito? Li prendevano per il culo, dai, perché avevamo fatto successo, perché erano pop e noi eravamo invece più fighi, più tutta, vabbè, eravamo adolescenti, ragazzi, cioè. E quindi poi quando l'abbiamo vissuta su di noi abbiamo capito che è un atteggiamento, vabbè, tipico di quell'età, di sicuro. Basta, poi piano piano abbiamo conquistato anche un pubblico più adulto, grazie anche ai concerti e ai dischi successivi.
Un pubblico giusto, diciamo, un pubblico con un gusto più simile al nostro, non tanto adulto, un pubblico giusto. Sono tutti un po' strani, però simpatici, bravi ragazzi.
È molto fedele il nostro pubblico.
Perché comunque c'è sempre, anche quando... non gli diamo niente, perché veramente poi non ci facciamo sentire per anni e loro rimangono. Poteva essere un rischio di questi tempi non farsi sentire, perché oggi che è tutto un esserci o altrimenti non sei nessuno, se sparisci e non ti fai più sentire puoi finire nel dimenticatoio.
Ti ho messo più punte in spia, cioè la cassa è strachiara.
Ma è tutto acceso?
Perché?
Strano.
Strano? No. Ah, cioè, non è acceso il distresso al sopra.
Ok.
Vado io. Solo il distresso?
Sì.
Ho dimenticato una cosa importantissima. Qua va? Posto? Va bene? C'è? Funziona? Arrivo.
Siamo sempre stati qua fondamentalmente. Ci hanno proposto anche 2 settimane a New York, eppure.
Se per quello ci hanno proposto 2 settimane ovunque volessimo, ma non siamo mai andati.
Secondo me propongono, ma perché sanno che rispondiamo di no. Possono dire, andiamo sulla Luna, sì. Ma a New York saremmo andati nei negozi di dischi tutto il giorno a girare qua e là. Cioè,
ah, giusto, la paura di andare a New York era se ci pagano lo studio a New York io non vado in studio, passo tutto il giorno nei negozi di dischi. La stessa paura c'era a Amsterdam per altri motivi e...
No, non l'abbiamo mai fatto proprio perché secondo me eravamo presi da quello che stavamo facendo
Dubai.
I pezzi
non lo so,
perché era più facile restare che andare. Uscire di qua vuol dire uscire dalla comfort zone. E non si sa cosa può succedere. Potrebbe. Finché non si prova, non si sa.
Se infatti i concerti potremmo farli solo lì dentro. Ogni sera invitiamo...
5 spettatori a sera.
Sì, un casino. Dai. Figa, facciamo un casino di date. Suonano tutti i giorni.
Sì. Ma perdi la voce dopo.
Sì. È gratis però. Posso far pagare il biglietto.
Ma come fai a guadagnare?
Come facciamo a guadagnare? Come facciamo a fare i cash?
Questo disco nuovo che stiamo facendo adesso.
Quello che stiamo facendo ancora.
No,
ancora,
che sta per uscire.
È ancora finito.
No, è consegnato, quindi è finito. È in stampa.
Anche perché Universal mi sa che ci buttava fuori. No.
Albi si è deciso a scrivere i testi. È finito i testi, il disco shit. Basta, è molto semplice dal mio punto di vista.
Sì.
Disco c'era anche un anno fa, anche 2 anni fa.
Il disco c'era 3 anni fa anche, poi... è successo un po' di robe pacco.
Sì, 5 o 6 brani sono proprio scritti dopo tutto il casino Covid. Tutto
sì, un anno fa praticamente. Sì.
Ma in realtà non è che abbiamo lavorato 7 anni sull'album. Per me non ci abbiamo lavorato per più di 2 anni su sto album. C'è il Covid, per mesi non ho visto più nessuno proprio.
Ti si resetta un po'
il cervello. Ma poi ci sono stati tanti momenti, lui è stato in tour con gli At My Village, io sono stato in tour con i Dunk, con gli Animatronic.
Hai avuto 3 figlie.
Insomma, pensaci bene.
No, ma infatti non è...
La maggior parte del tempo che impieghiamo noi è sui suoni, non è sulla scrittura.
E soprattutto ricreare il promo che abbiamo, quello è un problema che abbiamo...
mentale
che abbiamo fatto la prima volta. Noi cantiamo in pseudo inglese all'inizio, registriamo in digitale su un canale, quindi tutto insieme. Magari quel giorno c'hai addosso lo spirito di qualcosa e fai delle rullate che puoi ricreare perfettamente, esattamente, non riesco a spiegare. Cioè, il massimo sarebbe avere delle bobine che vanno sempre e registri tutto con tutti i canali separati e poi ci lanciamo in questi viaggi vorticosi, ci giri intorno, quando una cosa senti che è buona inizia a girarsi intorno, lui crea melodie. In generale, se ci piace la melodia vocale, il pezzo
va avanti.
Cioè, puoi anche far sotto Jimi Hendrix, ma se non c'è la voce è proprio importante.
I testi sono una roba che esce molto rispetto al suono del pezzo. Questo giro mi sembra tutto un po' più positivo, anche se alla fine scrivo sempre le solite cose. Però devo dire che mi ci riconosco ancora e sono diversi da una volta, in qualche modo.
È sempre un processo strano quello dei testi, sempre un momento cupo all'inizio.
Iniziare è la parte più difficile, ci si mette lì al primo pezzo, che è inizio.
Aspetto sempre l'italiano con fervore, perché poi quando li suoni con l'italiano ti esprime anche altre robe, o no?
Sì, ci sono dei miei miglioramenti da attuare.
Infatti diciamo che Manuel è stato tanto dietro a lui perché non aveva scritto i testi, se non mi ricordo male, Solo un grande sasso.
Nel 2001, il nostro secondo album.
Sì, lì li scrivevo proprio anche 5 minuti prima di cantarla.
È stato proprio più dietro al personaggio Albi, direi, ecco. Dagli una spinta, dai!
Sì, infatti diciamo che il contributo di Mano è stato molto più personale che artistico, obiettivamente.
È stato il disco più divertente che ho fatto, sicuramente. Mi hanno fatto regredire a 14 anni proprio. Mi sono divertito molto, loro hanno le idee molto chiare, è stato molto facile lavorare con loro proprio per questo. Direi che ho fatto di tutto per aiutarli a realizzare quello che già sapevano di voler fare, per cui bello. No, credo che comunque il fatto di avere un certo tipo di esperienza in studio possa essere utile a un gruppo che ha le idee chiare, ma appunto magari non sa, non dico come realizzarle, ma come realizzarle al meglio. E poi anche psicologicamente un produttore è utile, perché è una persona a cui appigliarsi quando non si è contenti di qualcosa. Per cui io sono lì per quello e per quello mi pagano.
Sì, è stato proprio un allenatore lui.
Ad esempio mi ha insegnato che le donne punk rock si possono vestire bene. Mi aveva sconvolto questa cosa perché ovviamente io ero ancora nell'ottica che le donne devono, punk o rock devono essere brutte e sporche. E invece lui mi ha detto no, sono ancora più belle vestite bene e soprattutto col tacco. E io, oh davvero? Mi ricordo che mi descrisse questa cosa raccontandoci dell'Elisabetta, dei Proza, dicendo che era molto bella quando si metteva i tacchi. Mai messo un tacco in vita mia comunque. Per suonare no, per uscire a cena.
Devi schiacciare i pedali con quello proprio.
Con il tacco spillo penso sia difficilissimo.
Tira un po' sulle...
Roby, tira solo un po' le basse. Ho detto anche la prima parolaccia in questo disco. La dico cazzo. Ma mi si metterà la scritta per entrare al divisorio attention
sì. To you. C'era la label copy di segnare se c'erano parolacce su Linda, yes.
A suonarlo è molto fico, divertente. Adesso non suoniamo ancora bene, però si sente che se suonassimo bene potrebbe uscire una cosa interessante.
Infatti sono curioso che esca a vedere cosa dicono la critica, il nostro pubblico, non so.
Gli amici.
Stupendo. Vostra madre ieri.
Sì.
Uno dei migliori, sì, ha detto lei.
Sinceramente anche su quello ho sempre fatto fatica. Se sono a casa con degli amici, dura che metto sul nostro disco. Vado anche un po' in imbarazzo.
Ma perché siamo ancora imbarazzanti? C'è ancora qualcosa da migliorare. Il giorno che riuscirei a far sentire i tuoi amici un tuo disco, da dire che hai fatto il bel disco, quello top.
È meno pomposo di End Cadence,
più estivo. End Cadence è molto autunno, scuro. Wow, è primavera. Requiem è l'inverno.
Sì, sono un sacco che non li ascolto, quindi. Nei casi degli altri album in realtà non c'è mai stata una vera e propria pausa. In sto caso no, è tutto un altro discorso. Qua sono 7 anni, tanti. In questi 7 anni i problemi sono stati problemi o anche cose belle, nel caso di Roby che ha avuto 3 bimbe, questioni della vita privata che hanno proprio influito
sulle tempistiche. Sì.
Sulle tempistiche.
E poi sfighe mondiali.
Qua è stato bellissimo.
Sì.
Perché la natura tutto un tratto era di nuovo pazzesco.
Sì, anche a Bergamo, pazzesco.
Per un attimo ho pensato, vai a vedere che adesso riusciamo a ripigliarci un attimo, a dire stop al mondo, stop.
Io avevo messo una batteria in salotto e suonavo con gli amici che vivevano proprio di lato, quindi riuscivo a vederci strabello, una piccola città.
Io vivevo un mezzo incubo invece, perché quello che all'epoca era ancora mio compagno fa il medico. Quindi sapevo quando usciva la mattina, ma non sapevo quando e se rientrava la sera. E se rientrava, se avevano il Covid e se gli veniva la polmonite, se moriva dopo 2 giorni. Nel frattempo le mie bimbe avevano 1 anno e mezzo. E quindi io vivevo con la babysitter a casa. Mio papà si è ammalato, ho rischiato di morire. È stato salvato dal mio compagno. Quindi è passato, diciamo, 3-4 mesi abbastanza di merda, però... Adesso te lo dico con questa amarezza nelle mie parole, ma all'epoca l'ho vissuta come un mulo, cioè vai avanti perché c'hai 3 esseri da crescere. E mi faccio complimenti a tutte e due per come abbiamo superato la cosa. Invece che separarci ci siamo sposati, cosa che non era del tutto scontata. Spero che non sia rimasto nella mente delle mie figlie, già i suoi figli saranno scioccati a vita, cioè scioccati, saranno...
Ah, potrebbe
cambiati.
Essere anche positivo, nel senso che adesso che escono sono proprio contenti di uscire.
Speriamo che se ne dimenticano di quei 2 anni che non sono potuti uscire.
No, si ricorderanno per forza. Ma gli fa paura tutto, quello che vedono in televisione. Avevano paura della guerra, un po' di mesi fa. Adesso c'è la storia della siccità. Mio figlio, cazzo, deve piovere. Proprio sta male, va in ansia, quello piccolo. Va in ansia perché ci sono i fiumi vuoti. E lui sta roba non la concepisce. Ho fatto un regalo a Tobia, a mio figlio. Ho detto, un disco. Era Purpose di Justin Bieber. e niente, non l'ha mai ascoltato, l'ha messo lì e basta. E mio figlio gli faccio, figo questo, gli faccio in macchina, una roba che ha messo su, e il disco com'è?
È che veniamo da una generazione per cui è ancora importante registrare appunto l'album. Nel corso di questi anni, un po' con queste piattaforme di musica scaricabile, ascoltabile, così, gli album hanno perso totalmente importanza. Anche il più fan dei fan ascolta i singoli, un pezzo qua, però non lo ascolta comunque in una playlist dove c'è dentro altra gente. Questa è una cosa totalmente diversa dal 99, quando abbiamo iniziato noi, cioè... Il nostro pubblico è speciale perché invece siamo sicuri che vuole sentire il disco, perché sa benissimo che l'impegno che ci abbiamo messo su un pezzo è lo stesso che abbiamo messo su un altro. Abbiamo una casa discografica che ci pubblica il disco quando è pronto. Non abbiamo bisogno di fare più di questo, fortunatamente, perché ci sono tanti artisti che invece per ottenere quello che otteniamo noi, stando zitti 7 anni, devono fare milioni di cose promozionali, farsi vedere, fare post, fare qua, fare là, su e giù. Noi, l'unica cosa che ci chiede il nostro pubblico è fare album.
Non suonare dal vivo.
Esatto. Anche perché non riusciamo a metterci d'accordo tra noi tre su come fare post, quindi sostanzialmente non li facciamo.
Ah, no, non lo so, questa roba di internet non lo sappiamo proprio. Cazzo, mi sfugge. Prima delle date dovremmo fare quella cosa che dici: ciao, stasera saliamo a Milano.
Ah, bisogna farlo?
Sì, però vabbè, puoi farlo anche in maniera strana, ti ricordi?
Certo. Ma cosa cambia se non lo fai e non viene nessuno a vederci?
C'è già il tour soldato, che cazzo.
Ma i Melvins le fanno tanto queste cose, ad esempio, sì.
Un profilo sì. Instagram molto attivo.
C'è anche il suo profilo dove fa un sacco di foto super fighe, fra l'altro.
Ok, fa foto che gli piacciono, le mette su.
A volte vedi Dale Crover e lui scrive Dale sotto.
Sì, vabbè, ma quella roba lì è più una specie di roba. Questa è la mia cameretta, se volete entrare a vedere le mie foto ve le faccio vedere, giusto?
Sì.
Non ha niente a che vedere con la promozione della musica sta cosa. Sì.
Avete ascoltato 25 1997 2022, gli anni che hanno rivoluzionato la musica italiana. Un podcast prodotto da LifeGet Radio e Rock It. Scritto da Dario Falcini, Giacomo De Poli e Marco Rippe. Produzione e montaggio Marco Rippe e Giacomo De Poli.